Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Siamo in viaggio da circa un mese, tant'è. Come passa il tempo? Su una strada che ci deve portare davanti al primo paesaggio intellettuale che si incontra sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. Lo sapete ormai che lo abbiamo capito nel corso di questi primi tre itinerari che siamo su questo territorio. Il territorio dell'età tardoantica comprende una vasta area che funge da confine, no? Avete capito questo concetto, tra l'antichità e il Medioevo. Che caratteristiche ha la strada su cui abbiamo camminato in questi primi itinerari? Stiamo percorrendo una strada romana che si presenta come se fosse metaforicamente lastricata. Le strade romane sono lastricate, hanno resistito nel tempo. C'era un'anas molto progredita, detto dei romani. Soprattutto c'era il sistema produttivo era basato sullo schiavismo, quindi l'affricata, quindi questa strada sulla quale siamo, con una serie di parole chiave. Le parole sono pietre, sono cose. Sapete che in ebraico il termine dabar vuol dire contemporaneamente parola e cosa, e quindi una serie di parole chiave che noi abbiamo imparato a conoscere in queste tre settimane di viaggio, che sono l'esilio e la patria, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, la morte e la resurrezione. Sono coppie di parole che molti di voi hanno cominciato a scegliere e a mettere sulla biblioteca itinerante. Poi qua ci sono i testi della biblioteca itinerante, potete aprire questo strumento formidabile di contenimento, però dentro ci sono tanti testi che sono interessanti. Ora, questo catalogo di parole che ha preso forma nelle opere di scrittori che chiamiamo i classici, non solo è servito e serve per descrivere il passaggio da un'epoca in cui i caratteri tipici dell'età antica si prolungano, no? E da qui deriva il nome tardo antico, inteso nel senso del verbo prolungare, prolungarsi. Tardus in latino è un prolungamento. Ma questo catalogo è servito soprattutto per favorire l'elaborazione di importanti idee cardine di carattere esistenziale destinate a produrre significativi oggetti culturali. Cosa sono questi oggetti culturali? Beh, sono i prodotti dell'Officina dei Classici, opere scritte, cioè le opere della prima importante stagione del dissenso, il frutto della divergenza tra l'autoritarismo del potere imperiale e l'autorevolezza della riflessione intellettuale. Questi sono i classici. Ci troviamo infatti nel primo secolo, quando lo Stato romano, che governa su tutta l'Ecumene, diventa paradossalmente un principato mascherato da repubblica, e il sistema dell'imperialismo entra in crisi mostrando tutti i suoi grandi difetti. E l'investimento intellettuale avviene nonostante si faccia sentire il peso della paura. Abbiamo capito che in questo momento, durante l'età di Augusto, ci sono due parole significative che incombono, perché rappresentano due situazioni reali, la paura e il silenzio. Ma sappiamo che per i classici la paura diventa uno stimolo, e si compie nonostante il peso della paura spinga al silenzio. Ma per i classici il silenzio, lo abbiamo studiato in questi primi itinerari, è sinonimo di scrittura, e la scrittura lascia una traccia indelebile capace di fecondare gli intelletti. La scrittura, abbiamo detto, usando delle metafore, due metafore fondamentali, è l'urlo del silenzio, la scrittura si trasmette, la scrittura è una raccolta di silenzi, la scrittura si conserva nel tempo. E il primo tratto della strada sulla quale ci siamo incamminati e incamminati, della quale abbiamo già percorso un buon tratto, si chiama, come sapete, via della successione al Principato di Augusto. Ed è un cammino che dobbiamo percorrere obbligatoriamente per raggiungere, come abbiamo detto, il cuore del primo paesaggio intellettuale del territorio che abbiamo cominciato ad attraversare. E quindi anche questa sera prendiamo il passo con l'intento che caratterizza la natura del nostro viaggio, che è un percorso di studio in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Quando il 19 agosto dell'anno 14, conoscete questa data, perché è la data della morte di Augusto, ebbene, l'erede designato al principato è Tiberio, Giulio Cesare Tiberio, il quale si dimostra molto reticente, abbiamo già detto 15 giorni fa, ad accettare il posto al vertice dello Stato, perché noi sappiamo che troppe situazioni equivoche lo hanno portato ai vertici dello Stato, tutta una serie di situazioni, molte delle quali a sua insaputa, davvero, no? E lui se ne rende conto dopo. Tiberio ha 56 anni, quindi non è un uomo anziano già per quell'età lì, oggi ha 56 anni, appena usciti dall'adolescenza, allora invece, ed è un uomo frustrato, questo invece appartiene un po' a tutte le età, perché? Da che cosa derivano le sue molteplici frustrazioni? Intanto Tiberio sa che non è il preferito di Augusto e alla successione non era stato neanche preso in considerazione inizialmente, perché nelle sue vene non scorre il sangue del principe. Tiberio e Druso, lo sapete, sono stati adottati da Augusto, sono però i figli di Claudio Nerone, che è il primo marito di Livia Drusilla, che è la terza moglie di Augusto, che Augusto ha sposato, ha voluto sposare per imparentarsi con due potentissime famiglie che pensava avessero potuto scalzarlo dal potere, quindi meglio imparentarsi. E Tiberio sa che il preferito da Augusto era proprio suo fratello minore, Druso, al quale Augusto pensava di affidare le leve del potere, che però era morto a 29 anni e Augusto, addolorato, ha scritto persino, Augusto ha fatto anche lo scrittore, uno scrittore mediocre, ma ha scritto persino una biografia per celebrare le imprese di questo suo figlio adottivo, che era stato un giovane e valoroso generale al quale fu fatale una caduta da cavallo. E voi sapete che queste cadute da cavallo sono sempre molto sospette, perché di solito sono favorite dall'ingestione di un veleno propinato tanto al cavaliere quanto, ahimè, anche all'inconsapevole cavallo. E c'è lo zampino di Livia Drusilla anche in questo caso. E beh, le studiose e gli studiosi di storia sono tutti orientati per questa scelta. Tiberio, conosciamo Livia Drusilla, non l'abbiamo conosciuta in queste settimane, sappiamo che sa maneggiare molto bene i veleni, cioè lo fa fare ad altri, non è che si usa i tecnici per fare questo. Tiberio si sente anche in colpa perché è consapevole, appunto, che sua madre, l'abile e pregiudicata Livia Drusilla, che sembra tanto vesta a vederla dall'esterno, cioè casta, pia, ubbidiente, in realtà le cronache, Tacito dice che assomiglia piuttosto a Proserpina invece. E Livia Drusilla, nei decenni precedenti, mentre Tiberio era a studiare in Grecia e poi quando era al comando dell'esercito in Asia e in Germania, a Roma ha tramato velenosamente per favorire l'ascesa di Tiberio al potere, perché Livia, a differenza di Augusto, è più affezionata al suo primogenito Tiberio che a Druso. Druso era suo figlio, come mai avvelenare? Insomma, i meccanismi del potere sono ma incomprensibili più che altro, ma i sentimenti bisogna metterli da parte, no, in questo caso. Tiberio sa, e anche noi ne siamo al corrente, che suo padre, Claudio Nerone, ricordate, ha dovuto cedere la moglie Livia Drusilla, che era incinta di Druso, ad Ottaviano, che lo aveva perdonato per il fatto che Claudio Nerone nel 44 a.C. si era schierato con gli autori della congiura contro Cesare. E Tiberio ripensa anche al fatto, sebbene non se la senta di indagare, che suo padre nel 33, quindi Claudio Nerone, quando lui aveva 9 anni, è morto in circostanze misteriose. Quindi voi capite che questa strada che noi stiamo percorrendo è una strada dove noi incontriamo l'abominevole, come succede nelle tragedie, no? Tiberio si è sempre sentito a disagio di essere stato adottato da Ottaviano, che aveva umiliato e in seguito aveva quindi fatto eliminare suo padre. Tiberio, perché non rivendicasse il fatto che uno dei suoi figli poteva diventare imperatore, quindi principe, quindi Tiberio poi era ulteriormente rimasto traumatizzato perché Augusto lo aveva costretto a ripudiare sua moglie, Vipsania Drusilla, che lui amava sinceramente, per fargli sposare sua figlia Giulia Maggiore, e anche questo episodio lo abbiamo già ricordato, no, 15 giorni fa. Giulia Maggiore, la figlia di Augusto, che è già rimasta 2 volte vedova in circostanze misteriose, ed era comprensibilmente inviperita contro il padre, ricordate. E Giulia comunque, dopo aver mercanteggiato a lungo, sposa Tiberio a patto, neanche lui era d'accordo a sposare Giulia, aveva già una moglie che amava e deve ripudiare questa qui, poi non la poteva neanche vedere perché c'erano tutta una serie di ipocrisie, e qui i rapporti poi sono complessi, noi li accenniamo soltanto, perché sennò se ci fermassimo dovremmo stare tutto l'anno, tutto il nostro viaggio qui su questa via, avanti e indietro tra un cadavere e l'altro, ma dobbiamo andare avanti. Giulia sposa Tiberio a patto che lui funga da tutore ai figli di Giulia e di Vipsanio Agrippa, che sono Caio e Lucio Cesare, morti entrambi avvelenati, no? Che Augusto, dopo la morte accidentale del povero Marcello, ve lo ricordate, il povero Marcello, il primo marito di Giulia Maggiore e primo designato alla successione al principato, e dopo la morte di altrettanto accidentale di Agrippa, il secondo marito di Giulia Maggiore, il quale era volato giù da un'impalcatura, qualcuno l'aveva spinto, e secondo designato alla successione al principato, aveva destinato come i suoi terzi successori, ma anche questi, Caio e Lucio Cesare, erano morti a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, avvelenati. Si capisce, vedete, come la storia della successione di Augusto, che noi stiamo ripetendo a grandi linee, sia infarcita, se così si può dire, di fatti delittuosi che rendono il clima politico di Roma assai pesante, e abbiamo capito che ci sono molti scheletri negli armadi di Augusto. Quando a giugno ci siamo incontrati per festeggiare la fine della scuola, nell'ultima lezione, quella conviviale, abbiamo terminato dicendo che avremmo visto quanti scheletri ci sono negli armadi di Augusto, ed ecco, ci siamo arrivati. Noi ci domandiamo come può Tiberio, con tutte queste frustrazioni che ha subito, non avere dei disturbi caratteriali, poveretto, e difatti ce l'ha. Tiberio, dopo molte esitazioni, spronato dalle famiglie aristocratiche, assume nell'autunno del 14 la carica di princeps, il primo dei senatori, il principe. Vi ricordo che l'impero continuava ad essere una repubblica e il titolo dell'imperatore era quello di primo tra i senatori, principe del senato, che aveva il diritto e il dovere di presentare delle leggi per primo, aveva il potere di mettere il veto. E beh, ma poi tutti questi strumenti si sono riprodotti nel corso del tempo, no? Abbiamo assistito all'elezione del presidente americano, del presidente dell'Afghanistan, una specie di imperatore, però è chiaro che viene eletto dalle c'è una differenza fondamentale. Ecco, però ecco, tutta una serie di poteri per governare ci sono. Ecco. Qui non c'era nessun tipo di elezione perché non c'era nessuna democrazia, quindi la cosa non era pubblica, cioè alla fine era tutto avveniva nella privatezza della casa senatoriale, no? Del Senato. Ora, quindi questo è un ruolo che lui tra l'altro non sente suo, Tiberio, quindi coltiva l'idea di rimettere tutte le cariche istituzionali repubblicane nelle mani del Senato, ma guardate, ormai non era facile rimettere le cose a posto, cioè ripristinare lo spirito repubblicano non era più possibile, quindi bisogna stare attenti quando si cominciano a fare le modifiche costituzionali, quando si cominciano modificare le istituzioni, perché poi non si va avanti, ma tornare indietro poi è difficilissimo, cioè la storia ce lo insegna. Quali sono i fatti che ci si presentano davanti sul secondo tratto della strada che stiamo percorrendo? Qui la strada cessa di chiamarsi via della successione al principato di Augusto e prende il nome di via dei cinque imperatori, e questa strada noi cominciamo a percorrerla. Tiberio, inizialmente molto ossequioso della tradizione repubblicana, vorrebbe ridare autorità e potere decisionale al Senato, e di fatto il primo atto che compie è quello di rinunciare a tutte quelle onorificenze che aveva assunto in 40 anni Augusto e che avevano cominciato a dar luogo al culto della personalità del principe, trasformando radicalmente le istituzioni pubbliche, la res publica, in strutture private, e per di più è andata prendendo forma quella che è stata chiamata la mentalità predatoria del principe. Attenzione, perché questo è un concetto storico che sembra molto lontano, ma attenzione che è di grande attualità. Noi tutti i giorni abbiamo a che fare con questo, con questa idea, con questa situazione concreta della mentalità predatoria, perché anche questo marchio ce ne siamo si è riprodotto e ce lo troviamo di fronte. Per cui il Senato legifera secondo i desideri del principe e non secondo gli interessi dello Stato. Ora, l'atteggiamento filosenatorio di Tiberio ben presto muta, cambia, perché ormai il Senato ha assorbito i vizi tipici del principato e ha perduto la sua autorevolezza. I senatori, che avrebbero dovuto essere servitori delle istituzioni, sono diventati degli affaristi e hanno assunto, il Senato è nelle mani dell'aristocrazia mercantile, e quindi è chiaro che l'aristocrazia mercantile tende a fare, a tessere tutta una legislazione che favorisce i propri interessi, è normale questo, no? E hanno assunto anche loro quindi una mentalità predatoria, e di conseguenza anche l'attività politica viene squalificata e lo Stato perde sempre di più il suo prestigio. Ma prima di occuparci della svolta autoritaria che Tiberio imprime alle istituzioni dello Stato romano, è doveroso aprire una parentesi sul personaggio di Giulia Maggiore, come abbiamo già detto, la figlia di Augusto. Noi sappiamo che nei suoi confronti il principe ha esercitato una sorta di azione di tipo predatorio. Ma guardate, tutte le donne dell'aristocrazia romana vengono depredate fin da bambine della loro libertà e della loro autonomia. e non avendo la possibilità di scegliere, spesso diventano ciniche e spietate le une contro le altre, per guadagnarsi degli spazi di potere, cioè si comportano come gli uomini, in un modo rigidamente maschilista, e questo, e anche loro assumono questa caratteristica, e questo atteggiamento, anch'esso di tipo predatorio, e dominato da un concetto che è stato chiamato l'influsso femminino, che poi si è riprodotto nel corso del tempo, non ha giovato allo sviluppo dell'emancipazione femminile. Cioè, uno sviluppo che nei secoli è passato dallo stadio di assoluta inferiorità legata al mondo di Janus, l'abbiamo studiato lo scorso anno, dal mondo di Janus, mondo mitico della romanità, e abbiamo assistito alla fuga delle ninfe. Le ninfe devono fuggire per non subire violenza, attraverso poi il tentativo fondamentalmente perdente di imporsi con l'influsso del femminino, perché noi continuiamo poi a vedere, no? fino alle veline, no? Alle tesserine, ai bunga bunga vari, cioè l'influsso del femminino, cioè fino a ripudiato, fino alle lotte per l'uguaglianza tra i sessi del secolo scorso, e poi alla riflessione sul concetto della diversità, sulla diversità di genere, fino ad oggi, allorché da qualche anno è in corso di elaborazione l'idea di sorellanza tra le donne, con la quale si rivendica anche che lo sviluppo dell'emancipazione femminile entri a far parte a pieno titolo della storia del pensiero umano. E nel nostro viaggio dello scorso anno scolastico il tema della condizione femminile ha avuto ab origine un ruolo trainante. Quindi, per riassumere, siamo la storia della condizione femminile a grandi linee, poi la vedremo via via, passa dalla fuga delle ninfe del mondo di Janus, di 2500 anni fa, all'influsso del femminino di stampo imperialista, alle lotte per l'uguaglianza fino al secolo scorso, al concetto di diversità di genere, no, che è stato elaborato recentemente, fino all'idea di sorellanza, che è un'idea che è oggi in elaborazione. Ora, apriamo una parentesi sul personaggio di Giulia Maggiore in funzione della didattica della lettura e della scrittura e della ricerca filologica, cioè di quanto e come le parole siano in grado di dare un significato alle cose ed una concretezza alle idee. Questo personaggio e lo scontro drammatico che lei sostiene con il padre, ricordate che Giulia a un certo punto cerca di uccidere suo padre, Augusto, perché lui la usa sul terreno del potere, utilizzando i suoi matrimoni in funzione della successione, ma questo crea tutta una serie di sofferenze nei confronti di Giulia. Quindi questo personaggio ha sempre creato un clima evocativo, e tanto il nome quanto il modo di essere di Giulia Maggiore, così come quello di Elena o della ninfa Carna o Carmen o di Vesta, tanto per fare alcuni esempi che abbiamo sui quali abbiamo riflettuto lo scorso anno, il viaggio dello scorso anno, è stato attribuito in letteratura a determinati personaggi femminili il suo nome, per imbastire significative riflessioni di carattere esistenziale. Quindi dobbiamo rallentare il passo per osservare con attenzione gli oggetti culturali che si presentano sul nostro cammino, lungo la via che ora si chiama dei cinque imperatori. Abbiamo già studiato nei primi itinerari di questo viaggio, e lo abbiamo ricordato anche poco fa, come Augusto si sia servito in modo spregiudicato della figlia per manovrare la macchina del potere, trasformandola in una persona esasperata, no? Una donna sofferente, che alla fine compie un gesto violento nei confronti di questo genitore senza scrupoli. attentando alla sua vita e pagandone le conseguenze, con l'esilio, no? Coltivando l'odio e andando incontro alla malattia e alla morte. Ecco, Giulia, Giulia riassume anche in sé il catalogo delle parole chiave con cui comincia a finire l'età antica. Questi due tragici personaggi, Giulia e Augusto, sono comunque legati, guardate, fino alla fine, perché poche ore dopo la morte di Augusto muore anche Giulia Maggiore, che nel frattempo dall'isola di Ventotene, che si chiamava Pandataria, dove era stata confinata, viene deportata sull'Aspromonte dalle parti di Reggio Calabria. Giulia ha 53 anni e muore molto probabilmente dopo un lungo sciopero della fame. Guardate, ci sono versioni contrastanti sulla sua fine per consunzione. La sua è una fine per consunzione, ma non si sa se sia una consunzione obbligata o scelta, una sua scelta personale. Una fine che rappresenta una manifestazione estrema del dissenso, no? E anche del pensiero delle scuole epicuree, stoiche, scettiche, che è l'ambiente intellettuale che Giulia ha sempre frequentato fin da giovane. Ora, su questo personaggio tragico e sul suo rapporto drammatico con il padre, ora in funzione della didattica della lettura e della scrittura, vogliamo sfumare ironicamente, anche con leggerezza, utilizzando ancora, visto che lo abbiamo tra le mani, il romanzo di cui abbiamo letto qualche pagina, di Heinrich Böll, intitolato Opinioni di un clown, ve lo ricordate, no? Certamente Giulia non poteva telefonare da Augusto, non usava strumenti di mediazione e forse avrà detto cose simili a quelle che Hans, che è il personaggio principale, no, di Opinioni di un clown, lo conosciamo, dice al telefono a sua madre quando, dopo un bel po' di tempo, dopo qualche anno, decide di chiamare casa dei suoi ricchi genitori, non tanto per chiedere aiuto, per chiedere soldi, anche se avrebbe avuto bisogno, quanto piuttosto per ribadire ancora una volta il suo pensiero, il suo dissenso nei confronti del familismo amorale. Guardate, leggiamo queste quattro pagine con la consapevolezza che si vengono a creare delle assonanze pertinenti e delle circostanze letterarie, delle corrispondenze tra i personaggi tardo-antichi di Giulia e il padre e quelli contemporanei di Hans, il clown Hans, e sua madre. E cambiano gli scenari, guardate, ma certe dinamiche dovute a quello che è stato chiamato il familismo amorale. Cos'è il familismo amorale? Beh, guardate, il familismo amorale è stato determinato nel corso della storia dall'intervento legislativo che ha fatto Augusto con le leggi Giulie, le leggi sul matrimonio e sulla famiglia, per cui ci sono tutta una serie di divieti che dovrebbero garantire l'unità della famiglia, che in realtà sono immorali. Ora, sono stati chiamati amorali perché servivano per gestire il potere, no? Augusto si schiera per l'unità della famiglia contro il divorzio, però viene introdotto il sistema del ripudio. Perché? Ma perché bisognava sposarsi per gestire il potere. Prima era Augusto che si sposa tre volte, non per motivi, forse la prima volta sì, quando sposa Claudia in gioventù, ma poi dopo si sposa in funzione dell'imparentarsi con famiglie potenti, e così facevano tutti gli altri, tutti gli altri aristocratici, quindi amorale il fatto che le donne non possono accedere alle cariche istituzionali per decreto, ma debbano per forza di cose essere destinate ai lavori domestici. E guardate che i lavori domestici è stata una materia che abbiamo avuto a scuola fino all'altro giorno. Questa è una dicitura che arriva dalle leggi Giulie di Augusto. Fino oltre il regime fascista che cercava di scimmiottare la romanità, no? Quindi evidentemente ci sono, ecco, il familismo morale, cioè prima di tutto ci sono gli interessi della famiglia che devono essere coltivati anche a scapito della comunità sociale e a scapito delle esigenze psicologiche dei membri della famiglia stessa. Quindi ecco che cos'è. Guardate, Augusto è il massimo teorizzatore e il massimo sperimentatore del familismo morale. Queste dinamiche poi sono continuate, continuano, denuncia Beul, continuano a riprodursi inesorabilmente fino al nel XX secolo, rendendo fragile e corruttibile la comunità umana. Ora il rapporto tra Giulia e Augusto è l'esempio classico dell'uso del familismo morale, no? Giulia deve sposare Marcello, che è un ragazzo che non sanno per forza, perché devono diventare, Marcello poi viene eliminato perché questa, il cuginetto di Giulio, perché questa situazione non regge, allora viene eliminato per ragioni di Stato in funzione della famiglia. Giulia poi si sposa con Agrippa, è un patrimonio riuscito, Agrippa diventa troppo popolare ed è un impedimento per i figli di Livia Drusilla, viene eliminato anche lui succede un incidente, per cui ecco, e tutto rimane all'interno, no? Cioè la magistratura non interviene, cioè tutto rimane all'interno della dinamica familiare, no? Che gestisce il potere. Quindi è questo che... Ora, prima di leggere queste quattro pagine, per entrare in argomento, dobbiamo ricordare che, dobbiamo rinfrescarci la memoria, il personaggio di Opinioni di un clown, che si chiama Hans Schnier, è un antieroe, ricordate, ed è una persona limpida, onesta, casta, ma non religiosa. Lui si dichiara un miscredente, anche se i suoi comportamenti contro la dottrina, cioè per meglio dire contro l'ipocrisia dottrinaria, finiscono per essere sempre coerenti con la mentalità del Vangelo, no, con la mentalità evangelica. Cioè lui si schiera contro le scelte che fanno tutti coloro che si dichiarano credenti intorno a lui e li mette in difficoltà, fortemente in difficoltà, perché i loro comportamenti non hanno niente a che fare con il Vangelo. E lui, da miscredente, invece, intervenendo, dice come bisognerebbe fare, ma lo rifiuta anche, no, questo fatto. Comunque, leggete o rileggete Opinioni di un clown, perché è molto interessante questa disamina. Ora, Hans, di professione fa il clown e quindi rappresenta un modello di essere umano creativo. Riesce a sentire gli odori per telefono, no? Ci sono molte metafore, ma è un modo di dire dell'autore, di Beul, che ci fa capire attraverso le metafore, nel testo di questo suo romanzo, che cosa significa essere creativi, che cos'è la creatività. Hans è figlio, tra l'altro, di un ricco, di una famiglia, una ricca famiglia industriale renana. Suo padre è un ricco industriale, suo nonno è un ricco industriale, e è figlio di una donna poco sensibile che nel 1945 ha mandato a sicura morte la sua unica figlia Henriette, nel momento in cui il Führer è chiuso nel suo bunker e chiede che tutti i ragazzi vengano arruolati per difendere che cosa. inducendola ad arruolarsi come se fosse un gioco per combattere contro gli Yankees ebrei. E naturalmente in Vietnam muore, come migliaia e migliaia di questi adolescenti sono morti, i lupi mannari di organizzazioni. Dopo la disfatta, questa donna è diventata presidentessa di una società per la conciliazione dei contrasti razziali. Ora, qual è la ragione, si domanda al clown, per cui non ci ha pensato prima a farsi promotrice di questi valori? Perché quasi nessuno si è ribellato contro le leggi razziali, no? Possibile che dopo pochi mesi tutti quanti diventano antirazzisti? Ora, dall'età di 21 anni Hans gira, facendo il suo lavoro di clown, da una città all'altra e vive negli alberghi insieme a Maria, altro personaggio di questo romanzo, che è la figlia cattolica di un simpatizzante comunista. E dopo 6 anni, Maria, influenzata dai correligionari e stanca di vivere in peccato mortale, tra virgolette, lo lascia per sposare Zübner, che è un buon cattolico, e infatti Hans, che soffre moltissimo, però non dice niente di male nei confronti di questa persona. E Maria lo lascia perché Hans non vuole impegnarsi per iscritto ad educare cattolicamente i figli eventualmente nati dalla loro unione. E lui vorrebbe difendere la libertà, ma Hans, coerentemente con la sua natura, quindi soccombe in questa situazione e si abbandona, raccontando questa sua intensa ma inconcludente storia d'amore, a un disperato rimpianto che accompagna il fallimento di tutte le sue esperienze, come in una allegoria della passione. Guardate che Eberl è uno scrittore cattolico che conosce bene la letteratura dei Vangeli, conosce bene la letteratura dell'Antico Testamento, vive in un ambiente che la Germania è un ambiente protestante, dove la letteratura, e quindi nei suoi romanzi emerge questa esegesi, ma è un'esegesi molto molto significativa, no? Perché mobilita tutte le ipocrisie che sono state costruite anche dalle varie comunità religiose. Questo romanzo esce ai tempi del concilio, 50 anni fa, quindi leggiamo comunque queste 4 pagine da Opinioni di un clown. Cercai nell'elenco telefonico i numeri di tutte le persone con le quali avrei dovuto parlare. A sinistra, su un pezzo di carta, scrissi, allineati in colonna, i nomi di quelli a cui avevo intenzione di chiedere del denaro. Alcuni miei ex compagni di scuola. Poi Bela Brosen, l'amante di mio padre. A destra, invece, pure in colonna, annotai quelli a cui avrei chiesto denaro solo in caso estremo: i miei genitori, mio fratello Leo, al quale lo potrei domandare, ma non ne ha mai, dà via tutto quello che possiede. I membri del circolo, Kinkel, Frode Boyle, Brotherp, Sommerwild, e in mezzo a queste due colonne, Monica Sims, intorno al cui nome disegnai un bel nodo. A Carl Raymond dovetti mandare un telegramma pregandolo di telefonarmi, non ha telefono. Avrei desiderato telefonare a Monica Sims per prima, invece l'avrei chiamata per ultima. I nostri rapporti sono in uno stadio in cui sarebbe scortese, sia in senso fisico che metafisico, se la disdegnassi. Su questo punto mi trovavo in una situazione terribile, monogamo da quando Maria è fuggita da me in modo in metafisico terrore, come lei lo ha chiamato, vivevo contro la mia volontà, seppure secondo natura, in stato di celibato. In realtà la mia scivolata a Bochum era stata più o meno intenzionale, mi ero lasciato cadere sul ginocchio per poter interrompere la tournée incominciata e ritornare a Bonn. Soffrivo in maniera ormai quasi intollerabile di quello che nei libri religiosi di Maria viene erroneamente definito desiderio carnale. Volevo troppo bene a Monica per soddisfare con lei il desiderio che avevo di un'altra donna. Se in quei libri di pietà stesse scritto desiderio di una donna, sarebbe già abbastanza grossolano, ma sempre notevolmente meglio di desiderio carnale. non conosco niente di carnale al di fuori delle botteghe di macellaio, e anche quelle non sono del tutto carnali. Quando penso che Maria quella cosa che dovrebbe fare soltanto con me ora la fa con Zuckner, la mia malinconia arriva alla disperazione. Ho esitato a lungo prima di cercare anche il numero telefonico di Zuckner per metterlo in colonna sotto quelli a cui non intendo chiedere denaro. Maria mi darebbe del denaro, tutto quello che possiede, verrebbe da me e mi assisterebbe, specialmente se venisse a sapere la serie di insuccessi che mi sono toccati, ma non verrebbe senza essere accompagnata. 6 anni sono molti e lei non è al suo posto in casa di Zuckner, alla sua tavola, nel suo letto. Ero persino disposto a lottare per lei, sebbene la parola lottare risvegli in me immagini quasi puramente fisiche, vale a dire ridicole, una zuffa con Zuckner. Maria non era ancora morta per me, come invece lo è mia madre. Io penso che i vivi sono morti e i morti sono vivi, ma non come lo intendono i cristiani cattolici. Per me, un ragazzo come quel Georg, che era saltato in aria con un Panzerfaust, era più vivo di mia madre. Lo vedo quel ragazzino pieno di lentiggini, maldestro. Abbiamo letto 15 giorni fa la fine di questo povero Georg, che si addestra per fare il lupo mannaro là sul prato davanti all'Apollo, e sento Herbert Kallik gridare, no, non così, sento l'esplosione, un paio di grida, non molte, poi il commento di Kallik: fortunatamente Georg era orfano. E mezz'ora più tardi, a cena, intorno a quel tavolo dove si erano seduti per farmi il processo, mia madre disse a Leo: quando toccherà a te saprai far meglio di quello stupido ragazzo, vero? Leo annuisce, mio padre gli getta un'occhiata e non trova negli occhi del figlio decenne alcun conforto. Intanto mia madre è da anni presidentessa del comitato centrale della società per la conciliazione dei contratti razziali. Va alla casa di Anna Frank, di tanto in tanto va anche in America, dove tiene conferenze dei club femminili americani sui rimorsi della gioventù tedesca. Ancora e sempre con quella dolce voce innocente con la quale probabilmente avrà salutato il Ries dicendole: fa la brava cara. Quella voce la potevo udire al telefono quando volevo, la voce di Henriette non l'avrei udita mai più. Aveva una voce straordinariamente profonda e un riso limpido e chiaro. Una volta, nel bel mezzo di una partita di tennis, la racchetta le cadde di mano, rimase immobile in mezzo al campo, guardando con occhi sognanti verso il cielo. Un'altra volta lasciò cadere il cucchiaio nella minestra mentre eravamo tutti a tavola. Mia madre si mise a gridare, lamentandosi delle macchie sulla tovaglia e sul vestito. Henriette non la sentiva nemmeno, tolse soltanto il cucchiaio dal piatto, lo asciugò nel tovagliolo e riprese a mangiare. Quando cadde per la terza volta in quello stato, mentre stavamo giocando a carte davanti al camino, mia madre si arrabbiò veramente. Questo maledetto sognare ad occhi aperti, gridò. E Henriette la guardò e disse tranquilla: che cosa c'è? Non ho più voglia, ecco tutto. E gettò le carte che aveva ancora in mano nel fuoco del caminetto. Mia madre tolse le carte dal fuoco e facendolo si bruciò le dita, ma le salvò tutte, meno l'ultima, un 7 di cuori, che era rimasto bruciacchiato. E noi non potemmo mai più giocare a carte senza pensare a Henriette, anche se mia madre tentava di fare come se niente fosse. Non è affatto cattiva, ma soltanto assurdamente stupida ed economica. Non permise che si comprasse un nuovo mazzo di carte. Suppongo che il 7 di cuori bruciacchiato sia ancora in gioco. E mia madre certo non pensa a nulla quando le capita in mano durante i suoi solitari. Avrei telefonato volentieri in Henriette, ma la comunicazione per conversazioni di questo genere i teologi non l'hanno ancora inventata. Cercai nell'elenco il numero dei miei genitori, che dimentico sempre. Schnir Alphons, Dott.HC, direttore generale, il dottore honoris causa, mi tornava nuovo. Mentre componevo il numero, col pensiero andavo a casa percorrendo le strade in direzione del Reno, quasi un'ora buona a piedi. Ed ecco già la voce della cameriera. Pronto, qui casa Schnir. Vorrei parlare con la signora Schnir, dissi. Chi parla? Snir, risposi, Hans, figlio carnale della signora in questione. La ragazza deglutì, rifletté un momento e attraverso i 6 chilometri di cavo sentì che era interdetta. Del resto aveva un odore simpatico. Sapeva solo di sapone e un poco anche di smalto per le unghie ancora fresco. Evidentemente sapeva della mia esistenza, ma non aveva disposizioni precise a mio riguardo. Su di me doveva certo aver udito solo oscuri commenti, un outsider, un eccentrico radicale. Posso essere sicura che non si tratta di uno scherzo? Domandò alla fine. Può esserne sicura, risposi. In caso di necessità sono pronto a darle delle indicazioni sui segni particolari di mia madre. Macchia di fegato sotto la bocca, verruca, rise e disse, bene. E passò la comunicazione. Il nostro impianto telefonico è alquanto complicato. Mio padre ha, lui solo, 3 apparecchi diversi. Uno rosso per il carbone, uno nero per la borsa e uno privato che è bianco. Mia madre ha soltanto 2 apparecchi, uno nero per il Comitato Centrale della Società per la Conciliazione dei Contratti Razziali e uno bianco per le conversazioni private. Sebbene il conto bancario privato di mia madre porti un saldo di 6 cifre a suo favore, le bollette del telefono e naturalmente anche i viaggi ad Amsterdam e altrove vanno tutte sul conto del comitato. La ragazza, nel passare la comunicazione, aveva sbagliato bottone. Mia madre si presentò in veste professionale all'apparecchio nero. Comitato Centrale della Società per la Conciliazione dei Contratti Razziali. Io rimasi senza parole. Se avesse detto sono la signora Zir, probabilmente avrei risposto sono anche. Come stai, mamma? Invece dissi parla un delegato di passaggio del Comitato Centrale degli Enti Sebrei. Mi metta per favore in comunicazione con sua figlia. Io stesso ero spaventato. Udì mia madre che gettava un grido, poi sospirò in un modo che mi fece chiaramente capire quanto fosse invecchiata. Disse, non puoi proprio dimenticare, Mi sentivo prossimo al pianto e risposi piano, dimenticare, dovrei farlo, mamma. Lei tacque. Udivo soltanto quel pianto di donna vecchia, così impressionante. Non la vedevo da 5 anni e adesso doveva essere oltre i 60. Per un attimo avevo veramente creduto che potesse prendere un bottone e mettermi in comunicazione con Henriette. Lei del resto lo dice sempre, di avere forse un filo diretto persino con il cielo, lo dice scherzosamente, come oggi fanno tutti parlando delle proprie relazioni, un filo diretto con il partito, con l'università, con la televisione, con il Ministero degli Interni. Avrei sentito tanto volentieri la voce di Henriette, anche se avesse detto soltanto niente o, per conto mio, anche merda. In bocca a lei non era stato affatto volgare. Quella volta che lo aveva detto a Schmitzer, quando lui le parlava delle sue facoltà mistiche, la parola era suonata bella e pura come la neve. Schmitzer era uno scrittore, uno degli scrocconi che durante la guerra avevano abitato in casa nostra e quando Henriette cadeva in quel suo stato di trance parlava sempre di facoltà mistiche e lei gli diceva semplicemente nerd quando lui cominciava. Avrebbe potuto anche dire qualche altra cosa. Oggi ho di nuovo picchiato quello stupido di Folmark o qualcosa in francese, la condition de monsieur le comte. Qualche volta mi aveva aiutato a fare i compiti di scuola e avevamo sempre riso insieme del fatto che lei era così brava a fare i compiti degli altri e faceva così male i suoi. Invece di questo udivo soltanto quel pianto di vecchia di mia madre e domandai, come sta papà? Oh, rispose lei, è diventato vecchio, vecchio e saggio. E Leo? Oh, Leo, lui è bravo, diligente, tanto diligente, rispose, mi profetizzano un avvenire come teologo. Oddio, esclamai, proprio Leo un avvenire come teologo. È stato duro per noi che si sia convertito, disse mia madre, ma già, lo spirito va dove vuole. Ora aveva ripreso il dominio della propria voce e per un attimo fui tentato di chiedere di Schnitzler, che continuava ancora ad andare avanti e indietro in casa nostra. Era un tipo grasso, ben curato, allora era infatuato di nobile europeismo e di germanica consapevolezza. Per curiosità, più tardi avevo letto uno dei suoi romanzi, Amori francesi, ancora più noioso di quanto il titolo facesse supporre. La straordinaria originalità del libro consisteva nel fatto che l'eroe, un tenente francese prigioniero, era biondo e l'eroina, una ragazza tedesca della Mosella, era bruna. Ogni volta che Henriette gli disse merde, in tutto furono soltanto due volte, credo, trafalì e affermò che in una facoltà mistica non può senz'altro accompagnarsi, una facoltà mistica può senz'altro accompagnarsi all'insopprimibile bisogno di buttare fuori parole volgari. Per Henriette però non era affatto un insopprimibile bisogno. E quella parola non la buttava fuori, ma la diceva semplicemente come tutte le altre. A conferma della sua affermazione si trascinava dietro la mistica cristiana di Goebbels in 5 volumi. Nel suo romanzo naturalmente tutto era molto raffinato, la poesia dei nomi dei vini francesi al suono limpido del cristallo in cui gli amanti brindano per festeggiarsi. Il romanzo finisce con un matrimonio segreto, ma questo gli procurò l'ingratitudine del sindacato degli scrittori tedeschi, che lo punì con un divieto di scrivere per circa 10 mesi. Gli americani lo misero ai servizi culturali e oggi corre in giro per Bonn raccontando a ogni occasione che i nazi gli avevano proibito di scrivere. Un simile impostore non ha neppure bisogno di mentire per essere sempre al posto giusto. E pensare che era stato lui a costringere mia madre a mandarci in servizio, me nelle giovani reclute e Henriette nella BDN, l'associazione delle ragazze tedesche. In quest'ora, signora mia, dobbiamo essere tutti uniti, tener duro insieme, soffrire insieme. Lo vedo ancora in piedi davanti al caminetto con uno dei sigari di papà in mano. Certe ingiustizie di cui sono stato vittima non possono turbare la mia convinzione cara, chiara e obiettiva che il Führer, e la sua voce tremava davvero, che il Führer ha già la salvezza in mano, detto all'incirca 1.5 giorni prima che gli americani entrassero a bomba. Che cosa fa Schmittler? Domandai a mia madre. Straordinario, rispose. Al Ministero degli Esteri non saprebbero come fare senza di lui. Lei naturalmente ha dimenticato tutto. È già abbastanza che gli Yankees ebrei riescono a risvegliare in lei ancora dei ricordi. Io avevo smesso già da un pezzo di pentirmi di aver cominciato il discorso in quel modo. Che cosa fa il nonno? Domandai. Fantastico, rispose, indistruttibile. Presto festeggerà i 90 anni. Per me resta un vero mistero come faccia. È molto semplice, replicai. Questi vecchi non sono consumati né dai ricordi né dai rimorsi. È in casa? No, disse. È andato a Ischia per 6 settimane, per quello che si mantiene bene. Restammo entrambi in silenzio. Io non ero ancora del tutto sicuro della mia voce. Lei invece si era ripresa perfettamente quando mi domandò: ma il vero scopo della tua telefonata? Le cose ti vanno di nuovo male, ho sentito. Hai avuto sfortuna nel lavoro, mi hanno detto. Davvero? Dissi. Di la verità, che hai paura che sia venuto a cercare quattrini. Ma non aver paura, mamma, tanto non me ne danno. Dovrò seguire le vie legali, come si dice, perché infatti ho bisogno di denaro, voglio andare in America. Mi hanno fatto delle offerte laggiù, uno Yankee ebreo a proposito, ma farò di tutto perché non venga una gara dei contrasti razziali. Lei era più che mai lontana dal pianto. Prima di riattaccare udii che diceva ancora qualcosa a proposito dei principi. Inoltre aveva l'odore di sempre, non sapeva di niente. Uno dei suoi principi: una signora non emana odori di nessun genere. Probabilmente per questa ragione mio padre ha un'amante così bella che certo non emana alcun odore, ma a vederla sembra che debba odorare di buono. È molto significativa quest'ultima sarcastica, ma vedete, tutta sarcastica la scrittura di Böll, ma delicata considerazione di Böll sulle dinamiche del familismo morale. Le opere di Heinrich Böll meritano di essere lette, vedete, per la sapiente ironia che i loro testi contengono, un'ironia che non si ferma al sarcasmo e quindi invita la lettrice e il lettore a coltivare la riflessione, una riflessione orientata verso gli stessi argomenti con cui sarebbe dovuta terminare l'età antica, l'esilio e la patria, il sonno e il sogno, l'amore e odio, la malattia e il tormento, la morte e la risurrezione, ma la cui agonia si prolunga, si attarda nel tempo. Ora, nelle pagine che abbiamo appena letto, ci sono delle assonanze letterarie che attraverso la figura di Giulia Maggiore, una figura che strada facendo utilizzeremo ancora, ci invitano a rallentare il passo e a fare ricerca filologica, cioè a cercare la parola che dice la cosa, no? E di conseguenza chiudiamo temporaneamente questa parentesi, la riapriremo fra poco in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Stavamo dicendo che il Senato della Repubblica Romana, che non è più una repubblica ma è un principato, e di conseguenza i senatori sono manovrati da un burattinaio, il principe, che li può licenziare a suo piacimento, ha definitivamente perduto la sua autorevolezza e di conseguenza l'istituto statale ha perso il suo prestigio, e quindi l'atteggiamento filosenatorio da parte di Tiberio, che con poco entusiasmo è succeduto ad Augusto, muta radicalmente. Tiberio un bel giorno cambia umore. E riprendiamo quindi il nostro cammino su quello che ora si chiama la via dei cinque imperatori. Guardate sul punto 1 del repertorio. Quando il 19 agosto dell'anno 14 muore Augusto, l'erede designato al principato è appunto Tiberio, il quale assume questa carica dopo molte esitazioni. Tiberio, abbiamo detto, vorrebbe che il Senato riacquistasse le sue prerogative di governo dello Stato, ma ben presto questo suo atteggiamento filosenatorio muta radicalmente, perché ormai il Senato ha perduto la sua autorevolezza, i senatori tramano in nome di interessi personali e di famiglia, trionfa quindi il familismo amorale, e quindi Tiberio instaura un vero e proprio regime poliziesco. Pensa che un regime poliziesco possa migliorare la situazione, invece la peggiora. Il clima politico plumbeo che si respira a Roma, si alza al tasso della paura e del silenzio, contribuisce a far sì che Tiberio diventi sempre più schivo, fin quando nel 27, siccome a vivere a Roma ha paura, decide, fa come il nonno Schnier, di ritirarsi a Capri, lasciando, a Capri si stava molto meglio che a Roma. Roma era una città ormai in preda all'inquinamento, al sovraffollamento e quindi piena di pericoli. A Capri invece le famiglie aristocratiche romane avevano delle belle ville, lasciando in modo decisamente avventato tutto il potere nelle mani dell'ambizioso prefetto del pretorio che si chiama Elio Seiano, che diventa il vero arbitro delle sorti dell'impero e si rende responsabile tra l'altro di tutta una serie di ingiustizie e di numerosi delitti. Ora Tiberio ha un figlio che è nato dal suo matrimonio con Vipsania Agrippina, che lui poi aveva dovuto ripudiare, e prima di sposare Giulia Maggiore, e questo figlio di Tiberio si chiama Druso Minore e si prepara a succedere al padre e si sposa con Claudia Livilla, la quale però ben presto diventa l'amante di Elio Seiano e d'accordo con lui fa avvelenare Druso. Quindi vedete, la spirale delittuosa non si ferma, anzi ormai continua la sua corsa. Elio Seiano, sempre più potente e ambizioso, cospira contro il principe per prenderne il posto, ma Tiberio a Roma ha i suoi informatori e lo precede. Elio Seiano viene accusato di cospirazione, viene condannato a morte e viene giustiziato. Questo fatto, tra l'altro Seiano ha un bel numero di sostenitori a Roma, contribuisce ancora di più ad inasprire il clima di sospetto e di paura, un clima che viene esacerbato dal frequente ricorso a condanne a morte per lesa maestà. Ora, nell'ultima fase della sua vita in Tiberio, che continua a governare da Capri, si manifestano tutte le turbe caratteriali presenti nella sua mente, no? Tutte le frustrazioni che ha avuto nella vita, sale il livello della crudeltà degli atti da lui compiuti. Questa crudeltà si radia tanto a Roma quanto in tutto l'impero, quindi il tasso della crudeltà continua ad alzarsi. E dobbiamo ricordare che questo è il tempo, in illo tempore, noi leggiamo nella letteratura dei Vangeli, in cui avviene anche la crocifissione di Gesù di Nazareth a Gerusalemme. Un fatto marginale, successo alla periferia dell'impero, che non c'entra niente con la spirale delittuosa di Roma, che innesca però un movimento che produrrà effetti tali da spaccare la storia in due. E perlomeno a Gesù di Nazareth fanno un processo, anzi due processi, uno Sinedrio e quell'altro l'autorità romana. E quindi Tiberio muore nel 37 a Capri. E allora noi possiamo rinunciare a fare un'escursione sull'isola di Capri con una bella giornata come oggi? No. E non è possibile, perché a Capri, inseriti, avrete visitato quest'isola, no? Forse non ancora. Inseriti nelle bellezze paesaggistiche ci sono anche le testimonianze del periodo storico di cui ci stiamo occupando. Penso che molti di voi siano approdati a Capri, e si sbarca in una località che si chiama Marina Grande e ci si può incamminare verso il cosiddetto Palazzo a Mare, che consiste nell'insieme dei resti di una villa di età augustea, perché prima di Tiberio l'isola era già stata colonizzata da Ottaviano, dal 29 a.C. Il complesso della villa augustea non è più riconoscibile in tutta la sua bellezza, perché è stato spogliato, vedete, la mentalità predatoria si è sempre sistematicamente diffusa, è stato spogliato dalla spedizione archeologica inglese nel 1790-1791. Gli inglesi hanno trovato un sacco, la spedizione ha trovato un sacco di roba, hanno imballato tutto e se ne sono portate al British Museum. compresa un'ara sacra alla dea Cibele, chiamata anche Rea, è la protagonista del culto di Attis o Sabazio, un culto diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo e poi nella Roma imperiale. Ci torneremo su questi personaggi mitici con un altro principe, ma vicino alla zona del Palazzo a Mare, scendendo per un sentiero e una ripida scalinata, si arriva ai bagni di Tiberio, dove sono conservate le interessanti vestigia del quartiere marittimo dell'epoca tiberiana. Vedete, con la funicolare, ma è bello anche salire a piedi, da Marina Grande si può raggiungere l'abitato di Capri, e da qui con una passeggiata di circa 45 minuti si arriva agli scavi dell'area archeologica di Villa Iovis, la villa di Giove, che è la meglio conservata tra le costruzioni romane presenti sull'isola, una delle costruzioni romane meglio conservate. Villa Iovis è stata fatta costruire da Tiberio, e la visita a questo monumento e a tutta l'area che la contiene vale il viaggio sull'isola. Ma ora ci dobbiamo fermare. Se dovessimo descrivere tutte le belle cose che ci sono a Capri e le relazioni che molti personaggi nei secoli hanno avuto con quest'isola, il nostro viaggio terminerebbe qui, ma noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Fate in settimana un'escursione sull'isola di Capri, utilizzate una guida di Napoli e dintorni, una guida rossa del Turin, la trovate in biblioteca, e navigando in rete, buon viaggio. Tiberio muore a Capri nel 37 e gli succede un nipote che si chiama Gaio, e da uno che porta questo nome ci sarebbe aspettato un cambiamento in meglio della situazione. Finalmente arriva uno Gaio e ora guarda, non vi fate spaventare da tutti questi intrecci genealogici che noi facciamo, tanto noi non li dobbiamo ricordare a memoria, no? Servono per capire un clima, poi se vogliamo torniamo sulla lezione oppure prendiamo, è pieno di libri di storia che parlano di queste cose. Gaio Cesare Tiberio Germanico, chiamiamolo confidenzialmente Gaio, è il figlio di un valente probo generale che si chiama Giulio Cesare Germanico, quindi Gaio è figlio di Germanico, che a sua volta è figlio di Druso Maggiore, il fratello minore di Tiberio, no? Sappiamo che Tiberio e Druso sono i figli di Livia Drusilla e di Claudio Nerone, adottati da Augusto, no? Ma non dobbiamo fasciarci la testa con questi complicati intrecci genealogici. Ora, se Germanico non fosse morto prematuramente ad Antiochia di un morbo sconosciuto, scatenato probabilmente da una ben calibrata dose di veleno, avrebbe ereditato lui il principato e non suo figlio Gaio, che è ancora un ragazzo. Guardate, questo ragazzo fin da bambino viaggia con l'esercito insieme a suo padre e sua madre, e per questo motivo era solito utilizzare le calzature, gli piaceva portare gli stivaletti che portavano i soldati romani, e anche sua madre Agrippina Maggiore, figlia di Giulia Maggiore e di Vispasio Agrippa, gli fa spesso calzare le scarpe in dotazione ai soldati per abituarlo alla disciplina, e per questo, guardate, gli era stato attribuito un soprannome. Siccome le calzature dei soldati romani, in latino, si chiamano calige, Gaio Cesare, fin da bambino, è stato soprannominato Caligola, stivaletto, e con questo nome, ahimè, è passato alla storia, perché tutti lo conosciamo come Caligola. Guardate sul punto 2 del repertorio, Gaio Cesare, soprannominato Caligola, è nato ad Appio nell'anno 12 e rimane al potere dal 37 al 41, pochi anni, e nei primi mesi del suo mandato principesco si dimostra assai magnanimo, molto generoso verso il popolo, al quale fa grandi elargizioni. Il popolo lo ama perché lui è il figlio di Germanico, il quale aveva una buona reputazione, ma dopo un po' questo Caligola dimostra di possedere un fragile equilibrio psichico, di essere soggetto a impeti di follia e di avere una personalità smaniosa di protagonismo, e questi aspetti sono stati abbondantemente sottolineati dalla storiografia. Guardate, Caligola, confidando sul fatto di essere molto amato dal popolo, comincia ad attuare una politica ostile nei confronti della nobiltà e dell'aristocrazia mercantile, e mette in atto una dispotica concentrazione del potere nelle proprie mani. Dileggia il Senato, nomina senatore il suo cavallo col voto del Senato, ma non ci dobbiamo meravigliare, noi abbiamo avuto un Parlamento che ha definito una fanciulla la nipote di Mubarak, che quando era nata invece in un altro paese, no? Ma modellando sempre di più lo Stato sul tipo delle monarchie ellenistiche di carattere assolutistico e teocratico. A lui piaceva fare il re, no? Mettendo in scena tra l'altro una sorta di culto divino con il quale pretende di essere adorato, e sprecando ingenti somme in imprese bizzarre e crudeli, si inventa finte spedizioni militari, spettacoli violenti e sanguinari. Ora, i rappresentanti delle famiglie aristocratiche, che sono fortemente provate nei propri interessi per la tassazione predatoria a cui vengono sottoposti, organizzano una congiura a cui partecipano anche i pretoriani e si liberano con la forza di questo principe. Infatti nel 41 Caligola viene assassinato con la moglie e la figlia, ahimè che sono innocenti, in una galleria del Palazzo Palatino dal tribuno dei pretoriani Caio Cherea. Ora, con il principato di Caligola l'atteggiamento predatorio che l'imperialismo romano aveva rivolto principalmente all'esterno, facendolo subire ai popoli conquistati, si manifesta anche nei confronti dei cittadini romani. Cioè, questo atteggiamento negativo del principe si ripercuote su tutta la società romana, una società fragile dal punto di vista etico, per cui il depredare, attenzione, il verbo latino è il verbo populari, e torneremo a rifletterci sopra su questo verbo perché i classici lo usano, diventa un classico in particolare, diventa una consuetudine, e le prede sono poi alla fine i più deboli, sono i meno difesi socialmente, i più esposti alle ingiustizie. esiliati, soggetti all'odio, tormentati dalla malattia, soccombenti, secondo il catalogo delle parole indigeste che indicano l'inizio della fine dell'età antica. E sul territorio dell'impero aumenta il livello della paura e si diffonde la condizione psicologica dell'essere in preda al panico. Quindi si passa dalla paura dell'età di Augusto all'essere in preda al panico, molto spesso, sulla via dei cinque imperatori. Preda è la parola chiave che incontriamo, ahimè, perché emerge in questo momento, è un termine tipico del regime imperiale. Quale di queste parole, saccheggio, razzia, spoliazione, bottino, mettereste per prima accanto al termine preda? Scrivetela. Beh, in quale circostanza vi è capitato di cadere in preda al panico? Succede, no? Ci sono dei momenti in cui nella vita ci troviamo in queste situazioni e scrivete quattro righe in proposito. In seguito all'uccisione di Caligola viene acclamato imperatore dai pretoriani un uomo di 50 anni che è vissuto sempre appartato dalla vita pubblica perché soffre di epilessia, è balbuziente, è timido, è goffo, ma è dotato di una buona intelligenza e si dedica con impegno, che poi è quello che lui avrebbe voluto fare nella vita, allo studio della cultura greca e dell'archeologia. Si comincia a parlare di archeologia perché le società precedenti avevano ormai 500, 600, 700 anni, quindi gli etruschi, i greci, avevano le polis greche, avevano ormai 500 anni, dovevano essere scavate sotto a quello che i romani avevano distrutto, sul quale avevano costruito. E quindi l'archeologia entra in gioco in questo momento e soprattutto dell'archeologia etrusca e fenicia si occupa questo personaggio, e in archeologia è considerato un'autorità, pensate. Quest'uomo è il pronipote di Augusto, è il figlio di Druso Maggiore e di Antonia Minore e si chiama Claudio. Ma prima di incontrare Claudio, Tiberio, Claudio, Cesare, Augusto Germanico, guardate, era balbuziente anche questo poveretto, e sembra che abbiano voluto complicargli la vita da quando si doveva presentare, si doveva presentare ufficialmente da piccolo con tutti questi nomi. E torniamo ad aprire la parentesi che poco fa abbiamo temporaneamente chiuso e che contiene le assonanze letterarie effuse dal personaggio di Giulia Maggiore, perché guardate, all'interno di questo spazio che è funzionale alla didattica della lettura e della scrittura troviamo anche gli argomenti, a cominciare dal tema della mentalità predatoria, che è il tema centrale nell'itinerario di questa sera, che stanno emergendo sul tragitto che ci deve portare davanti al primo paesaggio intellettuale del territorio dell'età tardo-antica. E ci stiamo per imbattere anche in un interessante intreccio filologico che dobbiamo dipanare, perché questo esercizio è utile per mettere in movimento le azioni dell'apprendimento e per dare impulso alla virtuosa attività della ricerca, per piccola che sia, alla quale è necessario dedicarsi. Guardate, sappiamo che stiamo percorrendo un tragitto su una via lastricata con le parole chiave di un catalogo che dà il significato all'inizio della fine dell'età antica. E questi termini, che abbiamo imparato a memoria, ma dobbiamo conoscerli, perché tutto questo catalogo diventa un marchio, diventa un segno molto preciso, un timbro, no? Che le scrittrici e gli scrittori useranno nel corso dei secoli per dire qualche cosa, no? Per comunicare qualche cosa di importante. Quindi le parole patria, esilio, sonno e sogno, amore, odio, malattia, tormento, trionfo della morte, definiscono un momento drammatico nella storia del pensiero umano, pieno di tensione e altamente emotivo, in cui dominano la paura e il silenzio, ben descritto nelle opere dei cosiddetti autori classici, in particolare Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, questo quintetto lo abbiamo incontrato nella primavera scorsa e ne abbiamo studiato le opere, i quali, dando inizio alla prima importante stagione del dissenso, e sappiamo che la parola dissenso definisce un movimento intellettuale che promuove investimenti in intelligenza che possono continuare a favorire sul piano culturale alti redditi per lungo tempo, eccome, sono le opere dei classici, no? Oggetti ad alto rendimento. Ebbene, alto rendimento intellettuale. Ebbene, i classici sanno utilizzare il catalogo delle parole chiave piuttosto indigeste con cui inizia la fine dell'età antica per imbastire una straordinaria riflessione sui temi della benevolenza, della bellezza, della giustizia. Ma attenzione, nel corso dei secoli, quindi in età medievale, moderna, contemporanea, tutte le volte che le autrici e gli autori hanno voluto rendere significativo un dramma, inteso nel senso del genere letterario, un dramma, hanno utilizzato questo catalogo, che è anche il primo veicolo dell'età tardo-antica, per rimarcare la necessità della presenza classica. Quindi per dire, noi stiamo lavorando per il dissenso, cioè per promuovere investimenti in intelligenza, come forma di garanzia, come metodo per assicurare un buon investimento in intelligenza. Ora, adesso, per conoscere la composizione dell'intreccio letterario che in questo momento ci si presenta di fronte, dobbiamo procedere con ordine, e a questo proposito incontriamo sulla strada che stiamo percorrendo uno scrittore che si chiama Augusto, quando si dice la combinazione. Questo scrittore, che con l'imperatore romano ad appartire solo il nome, si chiama August Strindberg, e penso che, soprattutto se seguite il teatro, lo abbiate certamente sentito nominare. Ma chi è Strindberg? Guardate sul punto 3 del repertorio. E perché lo tiriamo in ballo? Lo tiriamo in ballo perché ha un esempio significativo da proporci. Strindberg è nato il 22 gennaio del 1849 a Stoccolma ed è quindi uno scrittore svedese di levatura internazionale. Sempre a Stoccolma, Strindberg è morto il 14 maggio del 1912, e guardate, di conseguenza vogliamo anche celebrare, sebbene un po' in ritardo, il centenario della sua morte. Non se ne è ricordato forse nessuno, ma è la scuola questo compito. August Strindberg è una persona travagliata, e ci sono dei motivi per cui si è trovato ad avere un carattere scontroso. La scrittura diventa per lui una sorta di utile terapia, e la sua produzione, guardate, ha scritto molte opere, è fondamentalmente di carattere autobiografico, e serve a noi lettrici e lettori per conoscere non solo i tratti di un carattere suo, ma anche gli elementi peculiari della società mitteleuropea a cavallo tra il 1800 e il 1900. Quindi noi entriamo in uno spaccato storico dove possiamo vivere e capire. Attenzione, l'infanzia e l'adolescenza sono stati periodi tristi per Strindberg, e questo ha inciso profondamente sulla sua personalità tormentata e inquieta. In un certo senso ci ricorda anche di Tiberio, di Claudio, di Caligola, che sono tutti un po' disturbati. Strindberg è meno disturbato, anche perché non ha un potere, e quindi il potere crea. Logorat non ce l'ha, ma poi ce l'ha il Logorat. Sul disagio di Strindberg, bambini e adolescente, che cosa ha influito? Guardate, ha influito soprattutto la disparità sociale tra i genitori. Il padre, che vive in una famiglia ricca fino a un certo punto, ha avuto una relazione con una ragazza della servitù che viveva in casa, che è rimasta incinta. E lui, per riparare, l'ha sposata, ma ha continuato a trattarla come una serva. E anche August, da bambino, è stato accolto dai genitori, l'uno in un modo e l'altro nell'altro, con tenerezza, ma come se fosse un ingombro. E lui questo l'ha sentito. Cioè, questo fatto costituisce il nodo centrale dei tormenti dello scrittore e del suo fondamentale senso di frustrazione e di sconfitta poi ha vissuto. Strindberg ha scritto una serie di significativi romanzi autobiografici. Guardate, il primo l'ha intitolato con amarezza e in modo emblematico Il figlio di una serva, e voi capite perché, avete già capito perché, e quindi non vi meravigliate. Altra dura esperienza fondamentale sono state le difficoltà economiche che Strindberg ha cercato di fronteggiare con grande determinazione, facendo i più disparati mestieri, e anche quando si è trovato libero dal bisogno è rimasto sempre legato al concetto della vita come una lotta spietata dominata dalla legge ferrea della necessità. Anche la sua vita sentimentale è stata travagliata ed instabile. Si è sposato 3 volte, i 3 famosi matrimoni di Strindberg, perché sapete che Strindberg è un personaggio famoso, lo sappiamo, pochi, ma in realtà ha lasciato l'impronta nella storia della cultura europea dell'800 e del 900. Si è sposato 3 volte con 3 donne dal carattere dominante. Prima ha sposato una baronessa, Siri von Essen, poi ha sposato una poetessa, Feda Hulm, e poi ha sposato un'attrice, Harriet Boss, e ha divorziato 3 volte e ha scritto 6 romanzi autobiografici per raccontare queste esperienze vissute, compresa una crisi mistica tra il secondo e il terzo matrimonio, ed è sempre una crisi mistica, come emerge in Beul ogni tanto, e vedete che poi molte cose sono collegate. Era inevitabile, Strindberg lo scrive, che si verificasse il fallimento delle sue esperienze sentimentali e che subisse un continuo travaglio spirituale, perché aveva maturato una sostanziale sfiducia nella natura umana, e la descrive bene nelle sue opere, che cos'è la sfiducia nella natura umana, e in particolare nella possibilità di realizzare rapporti costruttivi con le persone, in una società evoluta e progredita come quella della Svezia all'inizio del secolo scorso, nella quale tuttavia dilaga, e Strindberg lo mette bene in evidenza questo, un'inveterata mentalità predatoria, tanto sul piano materiale ed economico, quanto su quello affettivo ed emotivo. Ed è veramente emblematica, guardate, a questo proposito, la polemica che Strindberg innesca nei confronti delle donne svedesi, quelle più evolute, attraverso un volume di racconti pubblicato nel 1885 che è intitolato Sposarsi, in cui descrive in modo fortemente satirico, parlavamo di familismo morale, i costumi delle donne svedesi della classe benestante, le quali organizzano sistematicamente i loro matrimoni secondo i parametri economici, cioè valutando i potenziali mariti dalla consistenza del loro reddito. Ed è per questo motivo, sostiene Strindberg, che quella svedese e tutte le europee in genere a cavallo tra 800 e 900 è diventata una società fredda, senza un briciolo di calore affettivo. Guardate, inoltre Strindberg, e questo è un problema che lui ha vissuto sulla pelle, sua madre è una serva, critica il fatto che le donne più preparate culturalmente ed evolute socialmente, come le donne romane dell'aristocrazia, abbiano operato per ottenere dei diritti, ma facendo in modo che continuasse ad esistere la divisione tra serve e padrone, e questo era ed è ancora un ostacolo per l'emancipazione femminile. Cioè nella Roma imperiale c'è una situazione simile, cioè le donne dell'aristocrazia sanciscono la divisione tra serve e padrone e gareggiano con gli uomini nelle trame per l'acquisizione del potere, favorendo così il mantenimento di una situazione di asservimento per tutte le donne. Ora, guardate, le dirigenti della Lega svedese per l'emancipazione della donna, quella lì sì che era una Lega Nord, e intentano contro Strindberg un processo dal quale esce assolto, perché il suo avvocato riesce a dimostrare che tutti i racconti del volume intitolato Sposarsi contengono un fatto che corrisponde alla realtà e che quindi era necessario riflettere sulla presunta misoginia di Strindberg più che condannarla. Beh, era vero che le donne benestanti svedesi facevano l'elenco, il catalogo dei migliori partiti andando a vedere i loro patrimoni. Quindi poi non sviluppavano nessun sentimento, non c'era nessun sentimento tra queste persone. E quindi questo portava ad una freddezza nella società, nei rapporti, no? Nella nascita di figli che poi erano considerati soprattutto dei soprammobili, ma tutto il teatro nordico fa questo lavoro qui, no? Primer è un esempio. Primer ha messo bene in evidenza quali siano i danni forieri di conseguenze negative per l'Europa e per il mondo, quindi della diffusione della mentalità predatoria. Cioè, e ha raggiunto la fama con i suoi romanzi, ma guardate, la sua rinomanza sul piano internazionale, Primer è famoso, è legata soprattutto al teatro. Ha anche fondato una compagnia teatrale, l'Intima Theater di Stoccolma. E tra le molte opere teatrali, una trentina sono celebri, e guardate, se avete voglia di andare in rete a controllare tutte le varie stagioni teatrali, voi potete constatare che Strindberg è sempre il cartellone da qualche parte, in questo momento in Europa, in Italia anche, no? E noi ne ricordiamo soltanto tre, perché sennò dare, avere, il famoso sogno di Strindberg, e la signorina Giulia, questo nome ci ricorda qualcuno, che vengono oggi spesso rappresentate nei teatri europei. Ora, la vita di Strindberg, che ha soggiornato dopo il 1883 per lunghi periodi a Parigi, a Zurigo, a Ginevra, a Copenaghen, a Berlino, è ricca di avvenimenti, di incontri, di scelte culturali e filosofiche, e adesso in questo itinerario noi non possiamo allargare troppo il nostro ventaglio informativo, ma fatelo voi, utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca, la rete. Fate una ricerca su August Strindberg e scoprirete molte cose interessanti. Ora, la signorina Giulia è il titolo di una significativa opera teatrale di Strindberg, e questo nome per noi è evocativo, no? Il nostro incontro con il drammaturgo svedese dipende soprattutto da questa circostanza, ecco perché lo incontriamo soprattutto. Guardate, difatti Strindberg ha concepito nel 1886-87 la composizione di una tragedia sul personaggio di Giulia Maggiore, no? E beh, personaggio molto educato, una donna di carattere, la chiama lui, e ne è venuto fuori un testo lungo, 5 atti, complesso, in parte in prosa, in parte in poesia, macchinoso, con decine di personaggi e svariate scenografie, quindi difficilissimo da mettere in scena, e quindi l'autore ad un certo punto, non soddisfatto, ha pensato bene, dopo averlo lasciato un po' lì, di rimodellare completamente quest'opera, utilizzando il lavoro che aveva fatto come momento di gestazione per partorire qualche cosa di nuovo, e in definitiva si è lasciato ispirare dal personaggio di Giulia Maggiore, una donna che attua e che subisce la predazione, portandolo ai giorni nostri, a fine 800. Quindi la signorina Giulia è la metafora contemporanea del personaggio di Giulia Maggiore. E questa operazione di traduzione allegorica del contenuto porta lo scrittore a sperimentare anche una nuova forma di rappresentazione drammatica, una forma che ha influenzato non solo il modo di fare teatro, ma guardate, anche il modo di fare cinema. Voi senz'altro conoscete il film di quel famoso regista svedese che si chiamava Ingmar Bergman, no? Avete presente? Il tipico travaglio interiore, l'insicurezza che caratterizza i personaggi del cinema di Bergman rimanda al teatro di Strindberg. Bergman è di lì che prende quella mentalità. E Bergman, guardate, Bergman ha anche diretto il Regio Teatro Svedese di Stoccolma, che è quello che ha fondato Strindberg. Il teatro di Strindberg è diventato poi il Regio Teatro di Stoccolma. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il dramma di August Strindberg intitolato La signorina Giulia Fröken Giulie è in lingua originale. In italiano, guardate, in italiano questo testo è stato tradotto da Doraldi, che è un traduttore, con il titolo La contessina Giulia, ed è stato pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1931. Peccato che questo testo è andato esaurito e non si ritrova più. Si trova però naturalmente il testo della commedia di Bergman, di Strindberg. È un'opera teatrale di carattere sperimentale questo testo, e perché si presenta senza la tradizionale divisione in atti, ma è strutturata in due parti, rappresentate senza interruzione tra l'una e l'altra. Precedentemente il teatro, c'erano commedie, tre atti, non è, cinque atti di commedia. Qui invece Strindberg fa un'operazione trasformazione del teatro. Per curiosità, l'altro giorno ho letto sul giornale che c'è una compagnia cinese che sta mettendo in scena la signorina Giulia, no. E ho detto guarda un po', l'altro giorno ho letto sul giornale, sono tutti in programmi. Questo dramma è composto nel 1880, i cinesi ormai scoprono tutte queste cose e le riadattano secondo. Questo dramma, composto nel 1888, viene considerato l'opera teatrale più riuscita di Strindberg. Guardate, un'opera che ha creato un modello basato sulla semplicità. Infatti ci sono solo tre personaggi, non perché questa sia un'opera semplice, è un'opera difficile, ma tre personaggi. È basato soprattutto su un'azione scenica che dura per un tempo breve, quindi che facilita il mantenimento dell'attenzione da parte del pubblico, in preparazione della riflessione finale, perché alla fine non c'è un finale, ma c'è l'inizio di una riflessione, ispirata ad una conclusione quindi ambigua, che lascia spazio quindi a molteplici interpretazioni. E dei tre personaggi, uno, la cuoca Cristina, è secondario, e quindi il dramma si concentra su due personaggi soltanto. Poi c'è un personaggio che è fuori campo, che si sa che c'è ma non si vede mai. E due personaggi, la contessina Giulia e il servo Jean. Siamo nella notte di San Giovanni, no? Al nord si celebra la fine del lungo inverno, no? Qui da noi si fanno i fuochi. E la città è in festa, anche lì, e come qui a Firenze. Gli abitanti si danno la pasta gioia, si balla su tutte le piazze, e mentre il conte, il padre di Giulia, è uscito per partecipare ai festeggiamenti, la signorina Giulia, dopo aver accampato una scusa, rimane a casa perché in realtà è eccitata dall'idea di poter affascinare il servo Ian, che è un bell'uomo che la attrae. Quindi si veste in modo provocante, lo chiama e lo invita a brindare, poi gli propone di ballare con lei, e in quell'atmosfera particolare lo seduce e si lascia sedurre, e qui termina la prima parte. Nella seconda parte del dramma, il servo Ian pensa di poter, la mentalità predatoria, vedete, c'è in ogni momento in questo testo, proprio perché c'è Augusto e Giulia Minore e Giulia Maggiore che stanno ai margini, ma non troppo, di quest'opera. Ian pensa di poter approfittare del fatto che la signorina è diventata la sua amante. Lui vuole realizzare un suo sogno, quello di diventare proprietario di un albergo di lusso, quindi spinge Giulia a rubare la cassaforte del padre e a fuggire. Come sempre nelle opere di Strindberg emerge l'amara riflessione sulla mentalità predatoria che condiziona la vita di tutte le persone. Giulia si indigna di fronte a questa proposta e comincia anche ad essere angosciata dall'idea di poter portare in grembo il figlio di un servo. Qui c'è qualcosa di autobiografico, lei pensa di essere rimasta incinta. di un servo al quale ormai è legata e del quale è complice, e tra la vergogna e l'odio si tormenta e non sa più come comportarsi. Giulia infine decide di scappare insieme a lui e vuol portare con sé un lucherino. I canarini non ci sono fin lassù perché fa troppo freddo, ci sono i lucherini, che tiene gli antenati di Twitter, insomma, che tiene in gabbia, alla quale è affezionata. Ma Ian, senza alcuna pietà, con lo stesso gesto con cui ci si libera di uno scarto, di un rifiuto qualunque, uccide l'uccellino. Guardate, questo è un elemento metaforico, cioè si sente anche l'influsso delle teorie di Darwin, della filosofia di Kierkegaard, della psicologia di Ribot. Strindberg ha studiato, è un intellettuale raffinato, che permette all'autore di sintetizzare con una battuta le parole chiave con cui comincia a finire l'età antica: l'esilio, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, il trionfo della morte. Guardate, parole che, come potete capire, continuano a prolungare il loro influsso nello spazio della storia del pensiero umano, come se l'agonia della civiltà antica si prolungasse inesorabilmente nel tempo, senza avere mai fine. Pensate all'incidenza che hanno ancora oggi queste parole e che ha ancora oggi la mentalità predatoria. Ora, al termine del dramma, sul palcoscenico cala il silenzio per evidenziare il fatto che l'azione scenica alla quale il pubblico ha assistito non è altro che il preludio di una tragedia imminente. Infatti si capisce che il conte è tornato a casa, Ian rientra nei suoi panni di servo e Giulia meccanicamente, qui la recitazione diventa un vero e proprio rituale o un momento straniato e critico, come dice Bertolt Brecht e come dirà poi Bertolt Brecht, obbedendo ad un tacito suggerimento dell'amante, prende un rasoio, un oggetto tagliente, ed esce, mentre non cala il sipario, si fa buio su questo ambiguo finale, e noi ci domandiamo che cosa farà Giulia, perché lì si prolunga questo finale nel buio, no? Nella penombra, fino a che tutto diventa buio. Dura quasi 5 minuti questo momento, e potrebbe uccidersi, potrebbe uccidere il padre, come suggeriva Ian, potrebbe uccidere Ian, potrebbe tagliare la corda ed andarsene a Parigi, è sempre un taglio. E io qui faccio una citazione su questo, perché poi dopo qui sta alla regia quello di dare delle indicazioni per il finale. Guardate, ci sono in questo momento due signorine Giulie in produzione in Italia, in teatro, perché quest'opera si presta a sperimentare regie, no? Quindi i registi fanno un esercizio di adattamento secondo la loro sensibilità. Io ricordo con piacere di aver assistito a una rappresentazione della signorina Giulia, dove la signorina Giulia era Manuela Kusterman, un'attrice che oggi è già un'attrice di una certa età, ma parlo di molti decenni fa, in cui il Giancarlo Nanni, il regista, che è morto, lo commemoriamo anche perché è morto l'anno scorso, Giancarlo Nanni, che era anche il compagno della Kusterman e con le quali hanno realizzato negli anni 60 un teatro sperimentale di grande valore. E beh, qui la signorina Giulia si capisce che taglia la corda e scappa a Parigi per conto suo, alla fine vola, si trasforma in lucherino, nell'anima del lucherino, e vola via. Ora leggiamo dal testo della signorina Giulia di Strindberg il breve brano dove lo scrittore, e noi siamo arrivati qui per questo motivo, per vedere un intreccio filologico, mette in scena il catalogo delle parole chiave che danno significato all'inizio della fine dell'età antica, l'esilio, il sonno, il sogno, l'amore, l'odio, la malattia, il tormento, il trionfo della morte, e parole con cui è lastricata la nostra via, ma che diventa un catalogo che gli autori, le autrici usano tutto insieme spesso. Noi non ce ne accorgiamo nemmeno, ma d'ora in poi dobbiamo stare attenti, perché quando fanno questa operazione vogliono dire che loro vogliono dare l'impronta classica a quel testo, fare come fanno i classici, cioè lanciare un urlo di dissenso, no? E quindi usano naturalmente un meccanismo che è legato alle parole chiave, come volete che lo facciano, no? È chiaro, lo fanno con un investimento in intelligenza. Quindi possiamo prendere atto che la didattica della lettura e della scrittura ci deve dare la possibilità di dedicarci alla ricerca filologica, che consiste nel constatare che in che modo le parole diano un significato alle cose. Quando la parola sa nominare la cosa, scrive Hermann Brock nella Morte di Virgilio, un'opera con cui abbiamo concluso il viaggio dello scorso anno, chissà se qualcuno ha avuto il coraggio di cominciare a leggere qualche pagina di quest'opera. Scrive Brock, quando la parola sa nominare la cosa, si crea un presupposto utile per costruire strumenti efficaci nel progettare possibili vie di salvezza. Ebbene, possiamo prendere atto che questi termini e le idee che contengono continuano ad estendersi nel tempo, come se, afferma Strindberg, l'agonia della civiltà antica si prolungasse inesorabilmente senza mai avere fine, e noi come lettrici e lettori dobbiamo partecipare consapevolmente a questo fecondo travaglio intellettuale. Il brano di poche righe, sette righe, che stiamo per leggere, fa parte di un intreccio filologico che dobbiamo individuare, dipanare, per capire che nel corso dei secoli, in età tardoantica, medievale, moderna, contemporanea, tutte le volte che le autrici e gli autori hanno voluto rendere significativo un dramma, inteso in senso letterario, hanno utilizzato le parole di questo catalogo, che è il primo veicolo dell'età tardo-antica, un veicolo che stiamo utilizzando. L'hanno utilizzato questo catalogo per rimarcare la necessità della presenza classica come forma di garanzia, cioè come prima stagione fruttuosa di opposizione culturale e come metodo per assicurare spessore intellettuale all'esercizio del dissenso. La battuta che stiamo per leggere, fatta interpretare dallo scrittore alla signorina Giulia, è un vero e proprio manifesto poetico-filosofico. È un'indicazione utile ad ispirare opere che sappiano interpretare il disagio di una società benestante, come quella svedese al tempo di Strindberg, o mitteleuropea al tempo di Strindberg, ma profondamente insoddisfatta. Quindi che naviga ancora dentro a quel catalogo di parole. Beh, leggiamo questa battuta dalla signorina Giulia di Strindberg. Attenzione alle parole. Giulia, alzando la voce, rivolta a Jean, dopo che Jean ha ucciso, stringendolo forte, questo povero uccellino, che è il senso della libertà, il significato della libertà che sta chiusa in gabbia. E allora uccidi anche me, tu che puoi ammazzare un animaletto innocente senza che ti tremi la mano, uccidimi, liberami da questo esilio terreno, fammi cadere nel sonno eterno privo di sogni illusori. Il tuo amore è vano e pretestuoso, assomiglia all'odio, sebbene l'odio sia più pesante e tangibile. La vita è una malattia che tormenta il corpo e corrompe l'anima. La vita è il palcoscenico dove si rappresenta ogni giorno il trionfo della morte, ma non c'è resurrezione senza la passione della morte. Non c'è rinnovamento. Ora, l'emergere di questo catalogo di parole, che in Strindberg, vedete, assurge a manifesto poetico-filosofico, e su questa affermazione noi rifletteremo ancora prossimamente e faremo degli altri esempi naturalmente, L'emergere di questo catalogo di parole nei testi di un certo numero di opere letterarie, tardo antiche, medievali, moderne, contemporanee, che significato ulteriore ha? Beh, costituisce un auspicio, una speranza, un desiderio, un atto con il quale si vuole, si vorrebbe, perché il condizionale è d'obbligo, superare un'epoca deprimente per entrare finalmente in un'età felice, in una stagione che possa essere considerata un tempo di salvezza, un tempo di rinnovamento, a cominciare dal rinnovamento culturale. E Strindberg, nel dramma intitolato La signorina Giulia, ci ha fornito il fondamentale tassello di un intreccio filologico che presenta altri elementi che scopriremo nel prossimo itinerario, sulla scia di altre figure famose femminili che attraverso la storia sono entrate nella letteratura. Ora, il cuore del primo paesaggio intellettuale dell'età tardo antica ora non è più tanto distante, ma non lo raggiungeremo subito. La nostra andatura, proprio a causa delle implicazioni, vedete, prodotte dalla natura del nostro viaggio, che è in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non può che essere contrassegnata dalla lentezza. Guardate sul punto 5 del repertorio. Stavamo dicendo che dopo l'uccisione di Caligola, siamo nell'anno 41, viene acclamato imperatore dai pretoriani un nipote, un pronipote di Augusto, il figlio di Druso Maggiore di Antonia Minore, che si chiama Claudio, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Ed è un uomo di 50 anni, vissuto sempre appartato dalla vita pubblica, perché è una persona sofferente, soffre anche se nelle statue viene rappresentato come una persona piacente, ma soffre di epilessie, balbuziente, timido e goffo, però è dotato di una buona intelligenza, si è dedicato con impegno fin da ragazzo allo studio della cultura greca, dell'archeologia. La disciplina archeologica a Roma nasce con Claudio, e il fatto che si comincia a parlare di archeologia, vedete, significa che si ha ormai la percezione che si è vissuta un'età antica, no? E mentre si indaga nel passato per riportarla alla luce, si rivolge anche lo sguardo verso una nuova epoca, cercando di stabilire una linea di confine tra un tempo precedente e un tempo successivo, che tuttavia non è ben identificabile, perché, come sappiamo, non c'è una linea di frontiera, ma appaiono degli elementi di transizione. L'interesse per la ricerca archeologica è uno degli elementi che ci fa capire di essere in un'età post-antica, quindi sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'epoca tardo-antica. Claudio, nonostante la sua inesperienza come uomo di governo, cerca subito di darsi da fare per contrastare la crisi politica, economica e morale, prendendo una serie di provvedimenti, cioè cerca di riorganizzare l'amministrazione imperiale. Cerca di, Caligola l'aveva mandata al default, e cerca di rendere più efficaci gli strumenti che servono per governare lo Stato. Claudio non si fida dei burocrati che hanno preso in mano le leve del potere negli ultimi due decenni, nel corso dei precedenti principati, e quindi affida la direzione dei ministeri chiave, che sono Apepistulis, la corrispondenza, Alibellis, la giustizia, a Studiis, gli archivi, a Rationibus, le finanze. Ebbene, questi ministeri li affida a quattro liberti, cioè ex chiavi che sono stati riscattati e allevati nella casa imperiale di sua fiducia: Pallante, Narciso, Polibio e Callisto, che rispondono direttamente a lui. Ma vedete, ormai il sistema burocratico imperiale si è radicato nei punti strategici dell'amministrazione, e nessun tipo di riforma che possa ledere gli interessi dei burocrati può andare a buon fine. Ormai la burocrazia ha preso il potere, e i vecchi funzionari hanno buon gioco nel coinvolgere nei loro traffici i nuovi intendenti, i procuratores, così si chiamano, che il principe invia a governare le province. E anche gli stessi liberti di Claudio presto capiscono come girano le cose, quindi tradiscono la sua fiducia per mettersi in affari. Claudio cerca anche di rinnovare il Senato, favorendo l'entrata di nuovi elementi provenienti dalla Spagna e dalla Gallia, che sono le province più romanizzate. E lui, tra l'altro, lui si sente un provinciale, perché lui è nato nell'anno 10 in Gallia e da bambino ha vissuto nella colonia di Lugdunum, che era stata fondata nel 43 a.C. ed era prosperata al tempo di Augusto fino a diventare una grande città che oggi si chiama Lione, e l'avrete sentita nominare, ci sarete stati a Lione, con una guida della Francia o navigando in rete. Fate una visita a Lione, è una c'entra con una, cioè una grande città che si trova in bella posizione alla confluenza di due fiumi, la Saona che entra nel Rodano. Quindi Lione è una città dalle molte stratificazioni, e per puntare l'attenzione sulle vestigia romane bisogna salire sulla collina di Fourbière, che si leva sulla riva destra della Saona e che sovrasta la città vecchia. Guardate, in questa suggestiva posizione sopraelevata si trova la Lione romana e medievale, e questo sito si può raggiungere anche in funicolare, come a Capri. Ora, della città romana è rimasta una magnifica costruzione del Tempio di Augusto, il teatro, un grandioso monumento di ben 108 metri di diametro, con una grandiosa cavea e vari ordini di gradinate, con le scale d'accesso e l'orchestra, il grande basamento della scena. Abbiamo parlato ora di teatro, ma questo non serviva per recitarci. Era un ambiente adatto ai giochi e alle manifestazioni. Sulla sinistra del teatro è venuto alla luce un Odeon, cioè un teatro più piccolo, lungo 73 metri. Probabilmente era qui che si recitava. Un ambiente più adatto per la rappresentazione di opere teatrali, le commedie, le tragedie, la pantomima. Sulla destra del teatro romano, all'interno di un bellissimo parco, c'è il piccolo ma interessante museo della civiltà gallo-romana. Quindi leggete le pagine della guida della Francia, la trovate in biblioteca, che riguardano l'aspetto romano della città di Lione. La lettura è propedeutica al buon viaggio, naturalmente potete andare sulla rete, collegarvi alla rete, trovate molte indicazioni e molte immagini della città. Abbiamo detto che Claudio cerca di riorganizzare l'amministrazione imperiale e cerca di rendere più efficaci gli strumenti che servono per governare lo Stato. Claudio fa approvare dal Senato alcune leggi per impedire il dilagare della corruzione e del lusso, cercando di moderare l'eccessiva penetrazione a Roma e in Italia dei costumi fastosi delle monarchie orientali. Guardate sul punto 6. Nel 49 Claudio, prendendo a pretesto una serie di disordini e di scontri scoppiati ad Alessandria tra la comunità greca e quella ebraica, fa approvare dal Senato una legge per allontanare da Roma gli ebrei, i quali in verità non erano disposti a rendere onore all'imperatore, che aveva consacrato come religione principale dello Stato il culto di Apis, no? Abbiamo trovato a Capri, no? Un mistero che Claudio prediligeva sui molti che si celebravano a Roma. Ora, con questa legge viene espulso da Roma anche un gruppo di cristiani che vivevano a stretto contatto con la sinagoga ebraica. Guardate, di questo fatto ne fa menzione, e molti di voi se lo dovrebbero ricordare, il testo del capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, dove si racconta che Paolo di Tarso a Corinto incontra una coppia di sposi, Aquila e Priscilla, che erano fuggiti da Roma a causa di questo provvedimento di espulsione. Ora, Atti degli Apostoli è un'opera sulla quale abbiamo puntato spesso la nostra attenzione, e molti di voi sanno che quest'opera, completata alla fine del primo secolo dalla scuola ellenistica clementina, quella istituita da Papa, i vescovi di Roma non si chiamavano ancora Papa o Babbo, ma da Papa Clemente Romano, il primo dei cosiddetti padri apostolici, il primo papa storico, lo rincontreremo ai primi di marzo del prossimo anno. Ebbene, il testo degli Atti degli Apostoli utilizza elementi storici in funzione della catechesi, perché quest'opera è il primo catechismo della Chiesa di Roma. Ora, con Claudio il culto di Attis riceve a Roma una consacrazione ufficiale. Attis è un'antica divinità frigia della vegetazione, rappresenta un giovane, è rappresentata da un giovane bellissimo pastore, Attis, e questo culto è legato alla dea Cibele. Cibele, chiamata anche Rea, no? Sì, a Capri si trova, c'è un culto quindi in tutto il bacino del Mediterraneo, è la madre di Zeus e di tutti gli dei, amante e amata da un suo giovane sacerdote, appunto di nome Attis o Sabazio, morto di morte violenta e risorto nel continuo rigenerarsi della natura. Vedete, il culto di Cibele e di Attis in età ellenistica si è diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo e poi nella Roma imperiale. I simboli di Cibele e di Attis sono il leone, la quercia e il pino domestico, quello che viene chiamato anche Pinocchio, o il Pinocchio da noi. Ecco perché Pinocchio si chiama Pinocchio. Cercate sull'enciclopedia o sulla rete, se volete, i nomi di Attis, di Cibele o di Rea, per conoscere il racconto del mito su cui si basa questo mistero, che a Roma ha avuto una grande rilevanza e con il quale entra in competizione anche il cristianesimo. E tutti i provvedimenti presi da Claudio non servono però a fermare la crisi, tuttavia lui dà perlomeno prova di avere un senso pratico nel governo della città e dello Stato, urbis et orbis, governo della città e dello Stato. In questo momento si cominciano a intitolare i documenti così. Fa costruire un grande acquedotto, l'acquedotto di Claudio, l'Aqua Claudia, che è una delle opere più importanti dell'ingegneria romana. Fa prosciugare e bonificare il lago del Fucino, che c'è tuttora. Fa allargare il posto di Ostia per incrementare il commercio. Beh, già che ci siete, fate un viaggio ad Ostia Antica, non so se ci siete mai andati. Guardate, Ostium significa foce in latino. Fate visita all'area che si chiama Portus. Potete utilizzare una guida di Roma e dintorni, una guida rossa del Turin. Buon viaggio. Claudio cerca anche di consolidare i confini dell'impero. Molte sono le popolazioni che premono sui confini dello Stato romano. A nord sottomette le tribù britanniche, a nord-est consolida il confine sul Reno, fondando colonie. A sud-est rinforza la linea di frontiera sul Danubio con una serie di fortezze. Fa costruire il tracciato strategico della via Claudia Augusta, che unisce la regione della Regia, che è un territorio comprendente il Tirolo, una parte della Svizzera e la Baviera, con l'Italia del Nord, attraverso il famoso passo del Brennero, il meno elevato dei grandi valichi alpini, aprendo una delle più importanti vie di comunicazione tra la Mitteleuropa e l'Europa mediterranea. Beh, ci sarete passati, no, dal passo del Brennero, tante volte, si passa di lì per andare verso nord. Andate a cercare, è legato a Claudio e alla sua filetta. Andate a cercare sull'Atlante geografico il passo del Brennero, no? Fate un viaggetto lì, per avere la consapevolezza della sua reale collocazione tra l'Italia e l'Austria. Se vi è capitato poi di attraversarlo, scrivete un appunto in proposito, solo un appunto di quello che potrebbe essere il resoconto di un viaggio. Guardate, purtroppo però Claudio è stato incapace a disimpegnarsi nelle faccende private. E difatti ben presto quest'uomo debole e sprovveduto cade vittima dei raggiri delle due prime donne, due davvero prime donne, della Domus Imperiale, delle sue due mogli, non in contemporanea, prima una e poi l'altra. E non c'è persona che non conosca i nomi, guardate, delle due mogli di Claudio, Valeria Messalina e Agrippina Minore. Due nomi, Messalina e Agrippina, che fanno subito pensare a scenari violenti e lussuriosi. Guardate, l'incontro con queste due celebri figure, Valeria Messalina e Agrippina Minore, fa sì che si apra un lungo capitolo che riguarda soprattutto la didattica della lettura e della scrittura. E questo rallenta la nostra marcia di avvicinamento al primo paesaggio intellettuale del territorio tardo antico, ma è di lì che bisogna passare, è di qui che bisogna passare. Chi sono questi due personaggi, Valeria Messalina e Agrippina Minore, e come e perché queste due figure hanno contribuito a influenzare la storia della letteratura tardo antica, medievale, moderna e contemporanea? Si continua a scrivere su di loro, romanzi, racconti. Con loro, abbiamo detto, si apre un interessante scenario che riguarda la didattica della lettura e della scrittura. E noi punteremo l'attenzione solo sulle pagine dove, ancora una volta, emerge il catalogo delle parole chiave con cui ha inizio la fine dell'età antica. Perché dobbiamo fare questa scelta? Beh, perché con queste parole è lastricata la strada che stiamo percorrendo nella nostra marcia di avvicinamento al primo paesaggio intellettuale del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'epoca tardo-antica, ed è questa la via che dobbiamo seguire. E ora, per concludere questo faticoso, pesante itinerario, è tardo-antico e così è, affidiamoci all'ironia in romanesco di un poeta, Carlo Alberto Salustri, detto Trilusta, 1871-1950, che ogni tanto incontriamo, no, nei nostri viaggi. In questi anni lo abbiamo sempre incontrato ogni tanto. Perché? Perché è capace di sintetizzare con leggerezza le caratteristiche di certi personaggi. Potevano sfuggirgli le figure di Valeria Messalina, che qui nelle vesti di una pulce, anzi di una purce che succhia di sangue, e di Agrippina Minore, che lui chiama la Minora, per far rima con signora, ma non solo. E quindi, beh, leggiamo da Favole Moderne di Trilusta: la purce Valeria Messalina succhia il sangue alla signora Agrippina. È tutto un programma. La purce Valeria Messalina, che ci aveva l'anemia, le guarì sta malattia su col sangue alla signora Agrippina la Minora, che a quel pizzico funesta data subito la testa. Dice: bella impertinenza delle mimme sulle gambe, chi ti impara a pizzicarne, chi ti dà sta confidenza? Vada a te, brutta carogna, se ne capiti fra l'ogna. Ma la pulce Messalina, con la briga impertinente, che per essere più sicura si era messa a fa la cura dalla parte deponente, oggi lo chiamiamo il lato B, ma nel sentirsi di ste cose fece un zompo e gli ha rispose: come mai che a un certo tale che te pizzica lì stesso tanto forte e tanto spesso lui estrini tale quale, puro quello a modo suo non te succhia il sangue tuo? Sai perché? Perché a sto mondo, specialmente alle signore, gli ha ritinti tal'onore solamente con chi vonno. Era meglio non negarlo per non essere presa in fallo. E Agrippina, senti questa, calò subito la testa. Trilusta, vedete, trasfigura e addolcisce una storia molto più amara, in cui le donne dell'aristocrazia romana non favoriscono il processo dell'emancipazione femminile. Ma è anche difficile dire come avrebbero potuto fare, però, con la mentalità che avevano dovuto assumere. Chi sono Valeria Messalina e Agrippina Minore? E come e perché hanno contribuito a influenzare la storia della letteratura tardo antica, medievale, moderna e contemporanea? E soprattutto, che ritmo ha il battito cardiaco, possiamo cominciare a percepirlo, del primo paesaggio intellettuale del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica? E per dare delle risposte a queste domande dobbiamo seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come è un bene comune il rifiuto di avere una mentalità predatoria, che era il concetto che questa sera sta al centro di questo itinerario. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui, con il suo carattere peregrinante, perché l'insegnamento più importante, vedete, è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia. Quindi il viaggio continua. Buonanotte, accorrete numerosi.